Per le notizie andiamo in Siria. Abbiamo parlato anche ieri poco su quello che succede in Turchia, Siria, però volevamo approfondire un po' oggi e cominciamo con il giornale Il Fatto Quotidiano che pubblica Siria, Turchia, colpiti 181 obiettivi, il ricatto di Erdogan. Europa non ci ostacoli o vi mandiamo i profughi. E l'Europa tace. E ci sono anche pubblicate nel giornale le foto della comandante curda in Italia che dice: Turchia attacca i civili. Erdogan secondo califfo. Turchia interrompa azioni militari, dice la Siria e l'USA. Conte dice: Europa respinga ricatto sui profughi. ONU, 100.000 persone fuggite dalle loro case. Ti leggo un po' dell'articolo, Giuseppe.
Sì, grazie.
Prima i raid aerei, poi l'avanzata con le truppe di terra. La Turchia penetra nel nord della Siria dopo l'offensiva militare lanciata giovedì. Sono 181 gli obiettivi curdi nel nord-est del paese, informa il ministro della difesa di Ankara, colpiti dagli oltre 5.000 soldati delle forze armate nel corso dell'operazione Fonte di Pace. Al momento si contano almeno 15 morti, molti dei quali civili, anche se il presidente Erdogan ha annunciato la morte di 109 terroristi.
Quindi, cioè lui li chiama terroristi, no? In realtà questi non sono terroristi. Comunque dipende dai punti di vista, ognuno se la gira a suo modo, no? Per Hitler i terroristi erano gli ebrei. È triste perché la Turchia nel 1915 ha fatto la stessa cosa con gli armeni e le enciclopedie storiche tutte ci dicono che hanno massacrato circa 1,5 milioni. La Turchia ne ammette solo 300-400 mila e già quelli basterebbero. Va bene? E queste notizie sono dappertutto, senz'altro siete stanchi di ascoltarle sui telegiornali, destra e sinistra, quindi oggi cercheremo di trarre un pochettino il significato, cosa significa nello spirito, cercheremo di capire. Va bene, pregate anche voi fratelli, eventualmente se il Signore vi rivela qualcosa, scrivetecelo che noi ci aiuta nella nostra interpretazione delle notizie. Cioè non è che siamo noi gli unici a capire, cioè ci sono fratelli che sono molto avanti a capire le notizie, quindi so che già le avete seguite in televisione e sicuramente il Signore vi ha mostrato tante cose. Allora adesso condivido un po' quello che vedo io, va bene? Cioè la domanda è cos'è che sta succedendo? Tutto un tratto esplode in Medio Oriente. E così sarà quando viene l'anticristo. Esploderanno guerre così all'improvviso. Fanno decisione e patapum. Praticamente Erdogan si sta comportando esattamente come farà l'anticristo. Gli piace una zona, la prende. Se sono d'accordo bene, se no manda i soldati, manda i carri armati e ciao. Qui dice l'articolo di Il Fatto Quotidiano. Dice, sono 181 gli obiettivi curdi nel nord-est del paese, informa il ministro della difesa della Turchia. Quindi stanno attaccando 181 obiettivi. Cioè vogliono possessarsi di tutto. Cioè questo qui vuole fare un nuovo califfato di Maometto. Questo qua, cioè lui si sente Maometto II, insomma, lui si sente questo qua. E allora, cioè Erdogan. Cerchiamo di analizzare nello spirito, va bene? E pregate mentre parliamo, per cortesia, che lo Spirito Santo ci guidi. Spirito Santo, guidaci, Signore, guidami, Signore, aiutami a non dire una parola di più, non dire una parola di meno, sia quello che tu vuoi dirci alla tua Chiesa, Signore. Grazie, Signore, che ci hai dato questa radio, questo internet che praticamente raggiunge ogni angolo del pianeta, Signore, per chi si sintonizza. Grazie, Gesù, grazie, Signore. Allora, io vedo che Erdogan si sta comportando come se il potere di Bruxelles, si sia in parte spostato in Turchia. Quindi è come se Erdogan si senta il califfo, capito? Che lui non, il califfo della Turchia, del Medio Oriente e dell'Europa. Cioè questo guerrafondaio Erdogan, cioè si erge praticamente nello spazio di potere che improvvisamente è apparso dopo la scomparsa, la dipartita quasi totale dall'America. Trump ha annunciato: non voglio coinvolgermi. Cioè, intelligente in certo senso, dice che queste guerre non finiranno mai. In Afghanistan siamo ancora lì da 18 anni, va bene? In questo spazio di potere, questo vuoto di potere, ecco che spirito del mondo, Erdogan, entra dentro e dice, ah, ok, via l'America, allora io sono il bullo di turno, va bene? Io sono lo spaccone di quartiere, sono io, qui spacco tutto. Perché in effetti Turchia c'ha un esercito, spende tutto nell'esercito questo qua, eh? Turchia è il terzo esercito più grande della NATO, capito? Dopo America e Inghilterra c'è la Turchia, perlomeno numerologicamente, carri armati, eccetera. Io sono convinto che se fa una guerra con Israele perde, capito? Perché sì, c'hanno numerologicamente, però Israele è specializzata a vincere guerre in stato di inferiorità e perché c'è la benedizione di Dio. Comunque questa è un'altra storia, non parleremo di questo oggi. Allora, praticamente lui si sta, dicevo, si erge come guerrafondaio, capisci? E, vedendo che l'America è andata via, dice ok, allora adesso faccio io lo... cioè, lui praticamente è il negriero del momento, perché sta trattando i migrati come oggetti di scambio. Quindi Erdogan sta cercando di decidere cosa fare con milioni di curdi, delle cui terre vuole impossessarsi, perché vuole diventare, vuole praticamente assimilare la Siria, e questo non è buono perché è troppo vicino a Israele, in confine con Israele, però sappiamo come finirà. Israele alla fine sarà invasa, come abbiamo spiegato nel nostro corso biblico. Quindi cerca di impossessarsi della Siria, va bene, e sta giocando con le vite di milioni di curdi, oltre ai milioni di profughi con i quali lui vuole inondare, e sta già cominciando a inondare, l'Europa. L'Europa non ce la fa più a ricevere, perché nessuno li vuole, a chiacchiere, tutti bla 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 bla, la Merkel e i soci, la Merkel e i suoi discepoli, il Papa e tutto, ma il Papa chiacchiera, ma non è che ne riceve uno al Vaticano. Bravo. Bell'esempio.
Ma se la Turchia, se Erdogan ha questo coraggio, si permette di inviare questi profughi in Europa, l'Europa non ha il coraggio di fermarlo?
Non può, non può fermarli.
E perché?
Perché devono salvare la faccia ipocrita che hanno. Perché fino a ieri dicevano fatele entrare che noi gli vogliamo così tanto bene. Però adesso, siccome hanno visto che hanno quasi perso le elezioni, e hanno vinto le elezioni europee per il rotto della cuffia, perché c'hanno 50 milioni di immigrati che votano per loro le sinistre. Hanno capito che nonostante i voti degli immigrati, al prossimo voto vanno ancora più giù. Che Salvini, quando dice se la voto in Italia, non si sa, dovrebbe essere circa tre anni o qualcosa, 3 anni e mezzo, e lui già i sondaggi lo danno a vicino al 40% del voto italiano, cioè questo qui diventerà il primo ministro futuro, e questo avverrà di sicuro se dovesse crollare questo governo. Questo governo si venderà il sangue della madre, il governo non lo fanno cadere, perché sanno che cascano dal padella alla brace. Già Renzi ha tagliato la corda, ha capito che la barca affonda. Va bene? E però... non so se l'Europa ha 3 anni e mezzo per aspettare che votino in Italia, perché viene l'anticristo, chissà cosa succede di qua 3 anni e mezzo. Allora, Erdogan fa quello che vuole. Non possono fermare gli immigrati perché loro devono salvare la loro ipocrisia, che gli immigrati suppostamente li amano così tanto. Erdogan ha capito tutto. Ha capito che c'ha a che fare con un branco di ipocriti, e allora vede che l'Europa è terrorizzata. Appena Erdogan starnutisce, l'Europa si spaventa, capisci? E quindi l'Europa adesso è terrorizzata da questo ricatto minaccia e paralizzata da Erdogan, e lui ha capito che razza di pappe molle che sono a Bruxelles, e adesso li prende a calcioni sul di dietro, capisci? E gli sputa in faccia, li chiama imbecilli, lo zitti, capisci? Loro come un branco di magnacci, silenzio. Prendi botte e zitto, prendi il calcione e silenzio, se no te ne da due, ci sono 3 milioni e mezzo di immigrati pronti a mandarti se vi lamentate. E come faranno a fermarli? E quindi a Bruxelles zitti come tombe, almeno per il momento, speriamo che cambiano, speriamo che si svegliano, speriamo.
Sì.
Ma sì, qualcuno ha detto una volta, chi di speranza vive, disperato muore. A meno che io non speri nel Signore.
Amen.
Fa anche rima. Chi di speranza vive, disperato muore, a meno che non speri nel Signore. Quindi ai capi di Bruxelles, dopo tutto, la cosa non è che li tocca poi tanto, che qui praticamente sta crollando tutto. Le banche, la politica, tutto. Ma loro non è che gli interessa molto, capito? E perché loro sono in cima alla montagna dei loro stipendi. Il giornale diceva la settimana scorsa che lo stipendio di Mogherini, quella del rappresentante degli esteri europea, guadagna 31.000 euro al mese. Questa qua guadagna. Sfido che non fanno mai niente a Bruxelles, sono così impegnati a contare i soldi che guadagnano. Come si fa a dare 30.000 euro al mese a uno?
A cosa gli servono quelli soldi?
Ma questi qui ufficiali che obbligati a dichiararli. Dio lo sa che malloppo sotto banco che viaggi, malloppi, i veri malloppi vanno sotto banco. Quindi loro non è che gli interessa tanto a Bruxelles, perché loro sono lì con gli euro sugli occhiali, non vedono altro. Quindi anche se le cose vanno male, la multicultura non funzionerà, va bene che non ha mai funzionato la multicultura, mostrami un posto al mondo dove la multicultura funziona. In America sono 2 o 3 secoli che c'hanno i neri e sono peggio che cani e gatti di prima. Sudafrica hanno tolto la segregazione e guarda lì adesso i razzisti che erano i bianchi prima contro i neri, sbagliavano, adesso sono i neri contro i bianchi. Se sei bianco in Sudafrica, tutte le donne sono state o violentate o quasi in Sudafrica, perché il nero si sente in diritto, voi ci avete sfruttato, adesso ti violento, ti rubo i soldi che hai e magari ti ammazzo anche se ti lamenti in Sudafrica. Va bene, in Sudafrica non solo la percentuale delle donne violentate è una cosa altissima. Quindi la storia della segregazione dei razzisti bianchi contro i neri sono lo stesso dei bianchi, altrettanto razzisti o peggio. Va bene. Quindi la multicultura deve funzionare in nessun posto. In un posto che si chiama nessun posto, mai funzionato. Il diavolo lo sa benissimo. Quindi questa storia della multicultura è fumo negli occhi e poveracci che gli credono. Poveracci che credono alla televisione. Quindi se le cose della multicultura, l'immigrazione non funzionerà, chi non è orbo lo può vedere. Questi di Bruxelles finiranno, cosa finiranno? Finiranno il loro termine politico, cioè il loro termine politico di arraffare più che possono, e poi che si arrangiano gli europei fessacchiotti che li hanno votati. Se la vedono loro che l'Europa è invasa dagli africani islamici, si arrangiano loro, arraffano, malloppo, se ne vanno ai paradisi, le isole paradiso, e c'è con loro yacht e ciao, io ho il mio malloppo. Ma ti raggiungeranno i giudizi di Dio, tranquillo. Comunque è un giocherello che l'Europa ha fatto, no? Aprire il giocherello dell'Europa che ha aperto la diga dell'immigrazione. Adesso questo giocherello, va bene, adesso è diventato un gioco d'azzardo che è sfuggito di mano. Adesso, E adesso è Erdogan che chiama le carte. Capisce? Erdogan è, diciamo, è il ponte per entrare in Europa, Bulgaria, Grecia, lì. E sono terrorizzati perché non sanno più dove metterli questi. Erdogan che ce n'ha 3 milioni e mezzo pronti da mandare. E li ha minacciati. Se voi non mi lasciate fare in Siria, vi mando 3 milioni e mezzo di immigrati. Dopo che l'Europa gli ha dato miliardi di euro per gli immigrati che aveva, lui, furbo, ha fatto entrare altri e dice ok, una pallottola in canna per se questi qui non mi fanno fare quello che voglio. L'occasione è arrivata e Trump si è tolto di mezzo e subito lui prende il suo posto, va bene? Quindi l'Europa, diciamo, ha puntato come un gioco, è un gioco che stanno facendo, ha puntato in alto. E il maligno cosa ha fatto? Il nemico ha rilanciato, ha passato la mano ad Erdogan, sto usando termini di gioco. E allora, ed ecco che lui adesso vuol fare Maometto II, punta impadronirsi di quello che l'ISIS non ci è riuscito, quello che il nemico non ha potuto fare con l'ISIS, va bene, il maligno, lo sta facendo attraverso Erdogan e poi lo farà attraverso l'anticristo. L'Erdogan è esattamente un prototipo perfetto dell'anticristo che viene, quello che vuole lo prende, però non è festa, si guarda intorno, occasione propizia. L'America e la Russia hanno fatto il lavoro sporco di eliminare l'ISIS, va bene, specialmente la Russia. Ed Erdogan cosa fa? Ringrazia e raccoglie, incassa lui. Dice l'Europa non può fiatare, altrimenti arrivano gli immigrati. Va bene? Quindi questo è quello che succede. Questo è spiegato, cerco di spiegare in un modo che anche i giovani, anche i bambini che neanche leggono i giornali possono capire. Mi spiego in termini semplici, non sto parlando il linguaggio politico intellettuale che solo quelli diplomati capiscono, va bene?
Sì.
Questo è quello che succede. Perché? Perché sta arrivando l'anticristo, questa è una preparazione del Medio Oriente.
C'è quella canzone di Povia, Giuseppe Povia, proprio sull'immigrazione, è uno dei messaggi forti che lui sempre dà, dove svela tante verità, la situazione politica. Possiamo ascoltarla?
Sì, e poi andiamo, poi leggiamo cosa?
Poi andiamo sempre ad Erdogan, continuiamo a parlare dei curdi, dell'Europa e la situazione nel Medio Oriente. Rimaniamo sul soggetto.
Va bene, allora poi torniamo in Medio Oriente.
Perché questa canzone di Povia proprio sta confermando le tue parole. E la canzone è intitolata Immigrazia.
Immigrazia, quindi è un canto che si va bene con il messaggio?
Sì,
okay,
sì,
vai,
perfetto.
Tranquillo.
Sì.
Avvistati altri 40 barconi di migranti a 6 miglia dalla costa. Migliaia di italiani sono in fuga dall'Italia.
Immigrazia, immigrazia, l'immigrazia è una follia voluta da chi vuole che tu vada via, tu vada via. Immigrazia, immigrazia, immigrazia portami via, che per mandare avanti il PIL vogliono i nuovi schiavi qui. Gli immigrati di domani saranno i nuovi italiani. Immigrazia, immigrazia, pa 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 pa. Un tempo i figli crescevano duri perché i genitori erano duri. Oggi i figli sono molli perché siamo tutti molli. Se non vuoi fare quel lavoro lo fanno loro, lo fanno loro. E mentre fissi il lampadario ti fregano il salario. Ma non è mica colpa loro, c'è un disegno molto chiaro. Il potere veterano con la scusa del razzismo vuole fare fuori l'italiano. Immigrazia, immigrazia, l'immigrazia è una follia voluta da chi vuole che tu vada via, immigrazia, immigrazia, immigrazia portami via, che per mandare avanti il PIL vogliono i nuovi schiavi qui. Ma se dici queste cose sei soltanto un incivile e sei poco tollerante, pa pa pero pa pa pa. C'è chi scappa dalla guerra con la barca in mezzo al mare, c'è chi perde anche la vita, ma il governo cosa fa? Italiano chiacchierone, tu sei fuori come un balcone e loro fuori con il barcone. Ma devi stare solo zitto e politically corretto. Immigrazia, immigrazia, l'immigrazia è una follia voluta da chi vuole che tu vada via, immigrazia, immigrazia, immigrazia portami via, che per mandare avanti il PIL vogliono i nuovi schiavi qui.
Phil.
L'italiano è cotto bene, sembra proprio un macarone, vuole far rivoluzione, volerà del macchinone. L'italiano antirazzista vuole far l'alternativo, accogliamoli tutti qua, di Servio De Papà. Nel frattempo l'immigrato con l'aiuto del governo, mentre noi litighiamo lui si prende il nostro posto e ci cambia pure il padre eterno. E Gesù sulla zattera, e Gesù sul gommone. Immigrazia, immigrazia, immigrazia portami via, che per mandare avanti il PIL vogliono i nuovi schiavi qui. Gli immigrati di domani saranno i nuovi italiani. Immigrazia, immigrazia, lo diceva pure Carletto Marx.
Glielo direi.
quante verità in questa canzone, quante verità, un schiaffo in faccia ai politici.
Ma diciamo, il Signore non vede che il mondo non crede alla Bibbia, non legge la Bibbia, in chiesa ci vanno così per addormentarsi in piedi, la maggioranza. E allora il Signore gli parla attraverso questi cantanti. Va bene, usa il linguaggio dei pubblicani, il linguaggio dei pesci in faccia. Va bene, che sai, le anime immacolate, santarelline, pie, sono scandalizzate. Ma Gesù dice a questa gente, Matteo 21:31, dice: le prostitute vanno nel regno di Dio prima di voi.
Sì,
a questi anni, a queste anime santimoniose, capisci?
Sì, sì.
E Gesù ha usato, diciamo, 12 discepoli presi nella strada, che sa che linguaggio parlavano questi qua, il linguaggio della gente comune, non erano anime santimoniose come i farisei di ieri o quelli di oggi. Io lo benedico a questo uomo, e per me lui canta profeticamente. Capito? A volte uso parolacce, ma è quello che la gente, in certo senso, è la lingua della è la lingua della gente di oggi. Cioè, questa, che ormai la Chiesa si è diventata la Chiesa del vomito, quindi il mondo ha rigettato la Chiesa in totale, e ha rigettato la Chiesa, e quindi ha rigettato anche Cristo, anche Dio. Capito? Con la vostra abominazione, dice Dio nella Bibbia, avete infangato il nome di Dio. E Dio deve usare questa gente, perché le chiese sono ibernazione, paralizzazione, pronti per il seppellimento, va bene, la maggioranza. E Dio deve usare questa gente per dare il messaggio. Va bene, mentre le chiese sono impegnate a raccogliere soldi per l'edificio, per il Vangelo di prosperità, e siamo sotto la grazia. Non ho senso, no, sono sotto la disgrazia, non la grazia. Allora, grazie Signore. Cos'è che tu c'hai un altro articolo di
La Repubblica.
La Repubblica.
Erdogan e i curdi in Siria. Che cosa possiamo fare?
Erdogan e i curdi in Siria, cosa possiamo fare? Beh, guarda, buona domanda della Repubblica. Secondo me, cosa può fare l'Europa? Niente. Non può fare più niente, tranne, a meno che non si pente e diventa cristiana, che da tutte le apparenze è molto improbabile. Magari mi sbaglio e domani a Bruxelles leggono la Bibbia, magari. E guarda, come sarei contento. No, è un po' come l'Europa, l'Europa ex cristiana, è un po' come l'Israele di ieri, ex popolo di Dio, che Dio ha mandato Isaia, Ezechiele, Geremia semplicemente a dargli avvertirli, sarete distrutti, e lo furono distrutti. E l'Europa è allo stesso livello. Quindi non può fare niente l'Europa. L'Europa ha commesso suicidio politico, suicidio ideologico, suicidio morale, religioso. L'Europa si è messa in un vicolo cieco e ora può solo continuare a scivolare verso l'inferno. Non può fare niente, tranne un pentimento cristiano, magari. Potete dirmi che mi sbaglio. Nessuno deve essere d'accordo con me, ma questo è quello che sento, che Dio sente verso l'Europa. Lo stesso l'Israele anticristo dei tempi di Isaia e Geremia. È inutile dire l'Europa domani torna Salvini, tutti si salvano, tutti diventano cristiani, metteranno due crocifissi in ogni aula delle scuole, butteranno via i libri di Marx e diranno al Papa per cortesia, qui c'è il biglietto, torni in Argentina, figurati. Non credo che non avverrà. It will not happen. Addio Europa. Voglio dare un messaggio di addio all'Europa. Hai rigettato Cristo e Dio, Europa. I tuoi capi hanno regalato a popoli stranieri i tuoi confini, che altri più degni di te, Europa, avevano protetto a prezzo del loro sangue per mantenere cristiana. E ora? Hai persino il tuo falso papa marxista, falso cattolico, falso profeta. Europa è permessa a un Erdogan, che non era nessuno, di puntare una pistola alla testa, una pistola carica di milioni di immigrati, e ora questo despota ti tratta col meritato disprezzo. Quello che avreste dovuto fare, Europa, sono cose che non sarai disposto a fare perché ti sei venduto. Cose che hanno a che fare con Dio, con Gesù, con il suo amore, con le scritture. Adesso mi diranno come sei pessimista. No, sono realista. Il Signore ti giudicherà, Europa. Vi saranno degli alti e dei bassi, vi saranno degli sprazzi, pochi, di umanità e giustizia in Europa, sempre in diminuzione. Ma credo che chi vivrà vedrà. Vedrà un'Europa che mietterà il male che ha seminato contro Dio, contro il suo cristianesimo, con la sua adorazione satanica tramite i suoi satanici aborti. L'innalzamento, l'incoraggiamento, il favoritismo delle perversioni sodomitiche e di tutto quello che è anticristo. Voglio proprio dire addio a questa Europa. Eri cristiana una volta, bellissima, abbastanza bella. Una luce nel mondo, ma ora sei una ex entità. Un continente che per la maggior parte ti sei prostituita ai tuoi idoli di materialismo e ogni tipo di perversione. Dio ti aveva reso salvezza del mondo, per guidare il mondo a Lui. Lo hai fatto brevemente, ma ora sei tornata alla morte dei tuoi antichi idoli pagani quando bevevate il sangue e sacrificavate bambini ai vostri idoli. Idoli satanici dei quali Cristo e il cristianesimo o Europa ti avevano salvata. Come Geremia piangeva su Gerusalemme, come Gesù piangeva su Gerusalemme. E Geremia aveva avvertito Gerusalemme, poco prima di venire distrutta dai suoi nemici per i suoi peccati, così piange ora lo Spirito di Dio su di te. E i tuoi figli che tu bruci sui tuoi altari pagani, i tuoi templi, dove milioni, a milioni vengono abortiti i figli di Dio. E che farai quando verrà la fine? Che farai, Europa, quando i giudizi di Dio ti cascheranno addosso? Cosa farai? E come ti potranno aiutare i tuoi idoli allora? Ma allora conoscerai che il Signore è Dio, quando i suoi giudizi ti cadranno addosso. E i tuoi idoli, i tuoi aborti, le tue perversioni sessuali, il tuo ateismo, i tuoi falsi profeti e molti di questi sedicenti che si dicono cristiani non ti saranno di nessun aiuto. Quando Dio riverserà il suo giudizio su di te, presto. Mi ricorda alcune delle frasi, delle più tristi frasi, le ultime parole di Dio contro il suo popolo che lo aveva abbandonato. O quanto simile all'Europa e all'Occidente di oggi. Che esempio di come Dio giudica e punisce chi lo abbandona. Signore, aiutaci a recepire questo.
Ezechiele 7, 1 a 6. La parola del Signore mi fu rivolta in questi termini. Figlio d'uomo, così parla il Signore Dio riguardo al paese di Israele. La fine viene sulle quattro estremità del paese. La tua fine è imminente. Io manderò contro di te la mia ira. Ti giudicherò secondo la tua condotta. Ti farò ricadere addosso tutte le tue abominazioni. Il mio occhio ti sarà addosso senza pietà. Io non avrò compassione. Ti farò ricadere addosso la tua condotta, le tue abominazioni saranno in mezzo a te, e voi conoscerete che io sono il Signore. Così parla Dio, il Signore. Sventura. Ecco, viene una sventura. La fine viene. Viene la fine. Essa si sveglia per te. Ecco, viene.
Ezechiele 7, 1 a 6. E ora quale sarà la prossima direzione? La Bibbia ce lo dice. Le profezie di Daniele 7, Apocalisse 13, Apocalisse 17 ci dicono a noi pochissimi, pochissimi di che siamo rimasti oggi, che alla Bibbia ancora ci crediamo e non solo edifici e religiosi morti, che viene uno al cui confronto i presenti bulli politici di oggi appariranno come dilettanti. Queste profezie, Daniele 7, Apocalisse 13, Apocalisse 17, Seconda Tessalonicesi 2, Matteo 24, ci dicono che è l'anticristo, dove è scritto. Primo Giovanni 2, 18, si chiama l'anticristo, la Bibbia lo chiama così.
Primo Giovanni 2, 18. Fanciulli, è l'ultima ora, e come avete udito, l'anticristo deve venire, e fin da ora sono sorti molti anticristi. Da questo conosciamo che è l'ultima ora.
Per i pochi di noi che alla parola di Dio ancora ci crediamo, leggiamo questa scrittura, fratelli. Grazie Signore. I membri della nostra comunità, Fratellanza, già lo hanno fatto perché hanno fatto il corso biblico con tutte le scritture importanti. Ma per gli amati e fratelli nuovi, leggete bene queste scritture sul soggetto dell'Anticristo che viene. Daniele 7. Apocalisse 13, Apocalisse 17, 1 Giovanni 2, 18. Leggi per cortesia 2 Tessalonicesi 2, 4, poi Matteo 24, 15 e 16.
2 Tessalonicesi 2, 4. L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio e oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio.
Alleluia. Matteo 24, 15 e 16.
Quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo.
Amen. Grazie Signore. Sta arrivando uno che metterà una abominazione nel Tempio. Preparatevi. Lo dice anche Gesù. Cita il riferimento di nuovo.
Matteo 24, 15 e 16.
15 e 16. Vai Apocalisse 13, 15 e 16.
Apocalisse 13, 15 e 16. Le fu concesso di far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine. Inoltre, obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte.
Questo è quello che viene. Non mi interessa cosa dicono le chiese, non mi interessa cosa dice il Papa, non mi interessa cosa dicono i pastori protestanti. Dio benedica i pastori che sono fedeli e seguono la parola. Tutti gli altri sono falsi profeti e si parlano contro di questo. Siamo nel tempo della fine, viene questo. Pregate, digiunate, scoprite chi sta dicendo la verità e chi sta dicendo le bugie, chi interpreta la Bibbia nel modo giusto, chi la interpreta nel modo del diavolo. Pregate, digiunate, non potete seguire un pastore che vi porta alla forza. Gloria al Signore.
Amen.
Ripeti il riferimento, per favore.
Apocalisse 13, 15 e 16.
Sì, Apocalisse 17, vediamo al verso 12 che le 10 corna che hai visto sono 10 re che non hanno ricevuto un regno. Apocalisse 17, 10 a 18. C'è un passaggio lì. Quindi le 10 corna sono 10 re che abbiamo studiato nel corso biblico, sono 10 nazioni europee. Riceveranno il potere regale per un'ora insieme alla bestia, questo è l'anticristo. Verso 13, hanno lo stesso pensiero, daranno la loro potenza e la loro autorità alla bestia, quindi Unione Europea, rimarranno 10 nazioni nella comunità europea. Va bene, queste adesso sono 28 mi pare, 27, 28 quello che sono, cambiano in continuazione. Di questi 28 rimarranno 10, va bene. E tutti gli altri se ne andranno. Orbán con l'Ungheria, la Polonia, la Slovacchia e la Repubblica Ceca, eccetera. Se ne andranno tutti, rimarranno 10. Nel corso biblico vi abbiamo dato la lista delle 10 nazioni che seguiranno l'Anticristo. Sono queste 10 corna qui, Apocalisse 17. Le 10 corna che hai visto sono 10 re, non ha ricevuto ancora il regno, lo riceveranno. Insieme alla bestia per un'ora è simbolico. Apocalisse 13 dice che un'ora sono 42 mesi. Essi hanno lo stesso pensiero, daranno autorità alla bestia, cioè quindi la bestia, Gog di Magog, l'anticristo, diventerà il capo. verso 14, combatteranno contro l'agnello, l'agnello li vincerà perché lui è il Signore dei Signori, il Re dei Re, e vinceranno anche quelli che sono con lui chiamati gli eletti, i fedeli. E qui Armageddon, quando torna Gesù ad Armageddon per distruggere l'anticristo, Armageddon sarà seguito dagli eletti e dai fedeli e dai vergini con olio, la sposa di Cristo. Le chiese dell'Odicea, del vomito, no, perché non sono né eletti né fedeli. Lo seguiranno a Gesù quelli che sono eletti e fedeli, cioè la sposa. Va bene, questo Apocalisse 17. La domanda è: che succede dopo? E poi, E poi viene Gesù. Apocalisse 19 e 11, leggetelo da soli. 19 e 11 fino alla fine, Armageddon. E poi? Che succede dopo Armageddon? Perché noi dobbiamo essere una chiesa di buone notizie, non solo l'anticristo, ma anche della bestia. Sì, quindi sempre terminare con la luce.
Perché c'è luce, c'è speranza.
Sempre mostrare che con più il tunnel si fa buio, con più sarà luminosa la luce. Sì, c'è la luce. Quindi, e dopo i fedeli cristiani regnano con Gesù per l'eternità. Vedere Apocalisse 21, Apocalisse 22, Zaccaria 14. Alleluia.
Amen.
E dice il Signore, andiamo a Malachia per cortesia, dice il Signore al suo popolo di Dio fedele, Malachia 4, 2 al 4, ascoltate bene.
Malachia 4, 2 al 4.
A chi sta parlando? Al suo popolo. Fino adesso abbiamo parlato alle capre, va bene, ai figli del diavolo, ai falsi profeti, parliamo al popolo di Dio. Buone notizie.
Ma per voi che avete timore del mio nome, spunterà il sole della giustizia, la guarigione sarà nelle sue ali. Voi uscirete e salterete come vitelli fatti uscire dalla stalla.
Alleluia, fratelli, saltate come vitelli fuori dalla stalla, verso 3. E voi? Cosa faranno sti virgolette vitelli fuori dalla stalla?
Voi calpesterete gli empi, che saranno come cenere sotto la pianta dei vostri piedi, nel giorno che io preparo, dice il Signore degli eserciti.
Alleluia. Cioè, questo qui è simbolico o letterale, Angela?
È simbolico e letterale, tutte e due.
Esattamente. Sicuramente letterale, perché ci saranno, dopo Armageddon, saranno polvere questi qua. Altro che Erdogan, tutti gli Erdogan che vanno in giro a ammazzare i curdi, molti di loro cristiani, questi curdi. La Turchia che nel 1915 ha ucciso 1,5 milioni di armeni, genocidio. E caro mio, miei cari Erdogan, ho notizie per voi, il vostro giorno viene. E cosa farete quando scoprirete che non è Allah, ma è Dio Yahweh, che non è Maometto, ma è che è Gesù Cristo? Cosa farete? Cosa farete in quel giorno? Alleluia, lo dico con tanto amore. Grazie, Signore.
Verso 4.
Sì, e questo, ricordatevi dalla legge di Mosè.
Ricordatevi dalla legge di Mosè, mio servo, al quale io diedi sull'Oreb leggi e precetti per tutto Israele.
Allora, voglio dire a quelle chiese che si vestono da sacerdoti, col cappellino in testa, stile Vecchio Testamento, quelle chiese stile Tempio, dice lettere di legge di Mosè, ma però dovete interpretare, no? Chiedete allo Spirito Santo, vuol dire la legge di Gesù Cristo, va bene? Questi sono tornati al Vecchio Testamento, questi qua. C'erano quelli sacerdoti della legge di Aronne, questi qua. Ma dove caspita per dindirindina è scritto nel Nuovo Testamento che avevano sacerdoti? I sacerdoti del Vecchio Testamento rappresentavano il sacerdote, Gesù Cristo. Leggete la lettera agli ebrei, per cortesia. Parla tutto di quello. Tutti i sacerdoti della domenica con l'ostia e la comunione, ma per cortesia. Smettete di date la comunione, ma spiegate, vi do la comunione, ma è un simbolo. Perché? Perché il pane della vita, la vera comunione, è già nel vostro cuore, Galati 4, 6. Dio vi ha dato lo Spirito di Cristo. Se noi siamo il corpo di Cristo, come fai a ricevere il corpo di Cristo? Allo? Buongiorno. Allora, e poi che succede dopo di questo? E poi scrivete ad Angela. Scrivete ad Angela. Angela, sei pronta a ricevere una marea di richieste?
Sì,
scrivete
sì.
Ad Angela e cosa gli dite? Ah, che bella, dolce sorella. No. Scrivete
please,
ad Angela
no,
e cosa
no,
devono
no.
chiederti? Una cosa che dura 5 mesi.
Il corso biblico.
Corso biblico.
Così capiranno tutto.
Così capite tutto, va bene? E se c'è qualcosa che quel poveraccio frate Giuseppe non vi ha spiegato bene, tranquilli, ci sono scritture e soprascritture, nella pagina radio c'è un click che potete scaricare tutto il libretto di memorizzazione separato per soggetti col quale potrete insegnare in qualunque chiesa, in qualunque comunità. I fratelli che sono spreparati, i fratelli invece sono preparati meglio di me, Dio li benedica, tanto di cappello, continuate, tranquilli ragazzi, non voglio insegnare a uno che sa più di me. Quindi richiedete il corso biblico di 5 mesi, dove tutte le profezie sono spiegate passo per passo in gran dettaglio, va bene? Va bene, io mi prendo credito per qualche errore, però le cose giuste, belle, perfette, la gloria a Dio. Quanto costa il corso, Angela?
Costa zero.
A rate o contanti? Come lo possono comprare questo corso?
No, niente, zero. Però se non lo studiate con tutto il cuore non cambierà niente nella vostra vita. Quindi quello dovete pagare, mettere il cuore.
Quindi il pagamento è di mettere il cuore, e non a rate. A rate o contanti il cuore? Contanti. Contanti cuori. Con tanto. Non in contanti, in contanto. Con tanto cuore. Vabbè. Quindi dovete solo... va bene, studiarlo bene e poi magari chiediamo se è possibile, scriveteci e fateci sapere se vi fa piacere, se queste messaggi, scritture vi hanno aiutato, cambiati, mutati, svegliati, cioè speriamo in meglio, elettrizzati per Gesù e se vi hanno messo in moto, vrum vrum, per il Vangelo. E poi cosa succede dopo di questo? E poi vi amiamo, e poi vi amiamo tantissimo in Gesù. Scriveteci.
Sì.
Alleluia. Gloria, amen. Gloria al Signore.
Grazie, Signore.
Gloria amen. Al Signore. Forse possiamo prendere un po' di fiato.
Okay.
Ringraziamo il Signore.
Sì, ringraziamo.
Forza, ragazzi. Sì. Ringraziamo sì, Gesù. Sì, alleluia. Grazie, alleluia, Signore. Grazie che dopo il messaggio, Signore, ci si può fermare a lodarti così che il predicatore prende fiato, si riorganizza le idee. Le idee sono come tanti pianeti che girano nella mente, nella grazie, zucca. Signore, ti ringraziamo e ti lodiamo. Alleluia, alleluia, amen. Alleluia. Vedi, quando grazie, devi riorganizzare Signore. L'idea, se sei un pulpito che predichi, ferma, e non sai cosa devi dire, allora c'hai un vuoto di memoria, e allora fermati a lodare il Signore.
Sì.
Che occasione perfetta. Alleluia.
Amen.
Alleluia.
Alleluia.
Grazie, Angela, Signore.
E poi?